Buon sabato a tutti.
Buon sabato.
Un buon sabato anche alle persone che sono collegate. Tra l'altro oggi ho un familiare in più, che è mio figlio, che è collegato anche lui, che mi fa sommamente piacere. E volevo raccontarvi, per cominciare, di un fatto che ho letto su internet, da cui poi si è scatenato questo mio messaggio. È un fatto che è avvenuto in Africa. Immaginatevi un po' il contesto. Siamo nell'Africa vicino all'equatore, subequatoriana, grande vegetazione, un caldo opprimente, c'è un'oasi di verde, un albero molto grande, ombroso, dove c'è un bambino che sta giocando. Poco lontano c'è suo papà che è a una distanza di voce, diciamo, a un tiro di voce, e sta lavorando ai campi. A un certo punto, mentre il bambino gioca, il papà si mette a urlare e dice: «Filippo, ubbidiscimi subito, buttati subito a terra!» Il bambino immediatamente si butta. «Adesso striscia e vieni verso di me, veloce, velocissimo!» Il bambino comincia a strisciare per terra, naturalmente, immaginatevi, insomma, il terreno è accidentato, pieno di vegetazione, terra, quindi il bambino comunque continua. Si strofina per terra, ma si avvicina a papà freneticamente. Quando è più o meno a metà distanza fra l'albero dove era prima e il padre, il padre gli dice: «Adesso alzati immediatamente e corri verso di me, subito, velocissimo!» E il bambino immediatamente esegue e trum, arriva veloce come un razzo dal papà. Poi si volta, guarda in direzione dell'albero e vede che vicino a lui c'era un serpente lungo diversi metri, di quelli velenosissimi, che sono particolarmente riconoscibili perché hanno un colore particolarmente vivace, ma sono molto aggressivi e molto velenosi. E se il bambino non avesse subito ubbidito al comando del padre, probabilmente sarebbe stato morso, e uno di quei serpenti che quando mordono danno poco scampo, anche perché in quella zona lì era difficile riuscire ad arrivare a un centro abitato dove lui avrebbe potuto essere soccorso. Questo episodio, abbastanza banale se vogliamo, ma mi ha fatto riflettere, perché ho pensato: ma io a quell'età, si tratta di un bambino di 7-8 anni, avrei risposto immediatamente a mio padre? Probabilmente no. Io gli avrei detto: «Papà, adesso sto giocando, vengo dopo», oppure: «Sto facendo una cosa, ma perché mi stai chiamando?» Avrei perso del tempo, probabilmente mi avrebbe morso il serpente. E quindi, diciamo, questa cosa mi ha fatto riflettere, perché in realtà accade lo stesso anche quando Dio, nella sua parola, tramite il suo spirito, ci dice qualcosa, ci chiama. E a volte vorremmo comprenderne meglio il significato, tergiversiamo, diciamo: «Sì, vabbè, va bene, però adesso c'ho da fare, ho dei miei problemi di lavoro, devo sistemare le mie cose, ho da studiare, ho da lavorare, ho la famiglia, o devo trovarmi la fidanzata, insomma, perdo tempo, sto tergiversando». E purtroppo questa cosa qui ci fa perdere di vista l'obiettivo. Quindi diventiamo non più ubbidienti, come era stato questo bambino, che con gran fiducia verso il papà aveva ubbidito immediatamente. Questa cosa dell'ubbidienza mi ha fatto riflettere, come vi dicevo. Si dice che oggi i ragazzi non prestino più ascolto ai genitori. Ormai, dicono, ne sanno più di loro. Oppure non è solo una questione di bambini, anche gli adulti. I lavoratori spesso criticano i loro datori di lavoro, oppure i loro responsabili. Dicono: «Ah sì, quello lì, ma non capisce niente, però insomma avrà dei santi in paradiso, l'avranno messo lì». E quindi mettono sempre in discussione l'autorità e tendono di malavoglia a ubbidire. Quando si va dal dottore, io ho sentito anche di episodi di persone adulte che vanno dal dottore e dicono: «No, no, ma dottore, quella medicina che lei mi ha dato, no, non mi va bene, no, no, io vorrei che mi scrivesse quella medicina che ha preso il mio amico, che gli ha fatto benissimo e secondo me va bene anche per me». Cosa strana, il dottore rimane sempre un po' a disagio, no? E Ci sono poi le coppie che devono sposarsi. Mi hanno detto che alcune coppie, quando preparano la cerimonia del matrimonio, chiedono al prete che si tolga dalla liturgia il versetto biblico, che ci ricordiamo tutti probabilmente, quello di Colossesi 3,18, che dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come si conviene nel Signore. Perché dicono: sì, vabbè, la Bibbia ha scritto così, però oggi questo concetto dell'ubbidienza così è superato, no? Ecco, ubbidire oggi è considerato un aspetto di debolezza, non più una virtù. Si è deboli. E se io esigo ubbidienza da un'altra persona, sembra quasi che gli voglia mancare di rispetto. Persino i ragazzi, i giovani, dicono: papà, mamma, non mi devi dire ciò che devo fare, so già io. Sembra quasi che si associ l'idea dell'ubbidienza alla schiavitù. Beh, certo, ci sono stati degli episodi dove alcuni hanno esagerato e quindi l'ubbidienza poi è diventata una sorta di schiavitù. Però una cosa è subire ordini ingiusti e un'altra invece non ubbidire mai, per principio. Ubbidire non significa necessariamente essere inferiori. L'ubbidienza è incoraggiata da Dio stesso, naturalmente nei tempi e nei modi giusti. Nella mia riflessione vorrei invitarvi a cercare di comprendere questa virtù dell'ubbidienza come è insegnata dal nostro maestro, il nostro maestro per eccellenza, che chi è? Ovviamente Gesù. Leggiamo insieme Ebrei capitolo 5, versetti da 7 a 10. Ebrei 5 da 7 a 10. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli soffrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. È un testo abbastanza strano, io l'ho sempre trovato un po' particolare, si presta anche ad alcuni equivoci. Dice che durante la sua vita terrena Gesù, nella prospettiva della sua morte, non era stato estraneo all'angoscia, alla debolezza, alle lacrime, tutti aspetti tipicamente umani. Anzi, questo l'aveva letteralmente spinto a gridare in preghiera al Padre suo celeste affinché, se possibile, ne fosse esentato, liberato dalla prova che lo aspettava, no? E come gli scrittori dei Salmi, che allo stesso modo gridavano di essere liberati dall'angoscia, della sofferenza e della morte, la preghiera di Gesù fu esaudita, ma lo fu però non attraverso la fuga dalla dura necessità della crocifissione, come sappiamo, ma attraverso la sua resurrezione dai morti. L'ubbidienza ai fini superiori, qualcuno direbbe oggi, che egli doveva servire, era valsa molto di più che il conforto di una normale vita serena e pacifica. Ed è così che Gesù, sebbene interamente libero dal peccato, ha dovuto lottare contro delle vere tentazioni. Come uno che era venuto nel mondo per compiere la volontà di Dio Padre, Cristo riuscì a vincere ogni sfida alla sua integrità, e culminando nella vergognosa e dolorosa morte sulla croce. Ma questa vita di ubbidienza si è contrapposta, e si è contrapposta fortemente alla disubbidienza di Adamo, e ha qualificato Cristo a servire come eterno sommo sacerdote, come abbiamo letto dalla scrittura di Ebrei. Aveva compiuto il percorso di sofferenza che gli era stato posto davanti in modo determinato, e in questo modo egli si qualificò come nostro intercessore e salvatore. Gesù divenne così per noi esempio di ubbidienza fiduciosa, potremmo dire così, verso autorità superiori. Ora, una volta Gesù disse ai farisei, in Matteo 15,8, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Quindi, sebbene esteriormente i farisei sembrava che ubbidissero a Dio, interiormente c'era qualcosa che non andava. E questo perché? Ma perché è molto più importante l'azione che si fa se c'è la giusta motivazione interiore. Quindi l'azione è giustificata da una giusta motivazione interiore, non da un'esteriorità. E così, per comprendere la virtù dell'ubbidienza, dobbiamo capire che l'ubbidienza si basa sull'umile rispetto e sulla fiducia in chi ce la chiede. Rispetto ed umiltà erano l'atteggiamento dello stesso Signore Gesù Cristo mentre era sulla terra e si accostava in preghiera a suo Padre. In Ebrei capitolo 12, versetto 28, troviamo scritto, Ebrei 12, 28, perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Nel contesto lo scrittore, Paolo, parla di come Mosè si accostasse a Dio sul monte Sinai, dove c'era una situazione di terrore, no? Cioè vi era fuoco, tempesta, oscurità, caligine, una situazione in cui anche Mosè tremava, eppure il popolo ne era terrorizzato, tant'è che diceva vai tu che abbiamo paura, no? Riverenza e timore però, come è riportato in Ebrei, nascono più che dal terrore, dalla piena consapevolezza di chi sia Dio. E questo è molto importante. La vita di Gesù è l'illustrazione per eccellenza su cosa significhi questo. Infatti, anche se egli era venuto sulla terra come unigenito figlio di Dio, spoglio delle prerogative di Dio, Gesù si accostava al Padre Celeste come qualcuno la cui vita era in bisogno disperato della sua presenza ed opera. Nella sua condizione umana, nella sua umiliazione, egli infatti non poteva fare uso dei suoi poteri, ma aveva bisogno della potenza di Dio per tenere a bada il diavolo, rimanere forte e fare ciò che Dio gli diceva di fare. Notate come Gesù mostrasse sottomissione riverente nella sua vita di preghiera. Egli pregava, come abbiamo letto, con alte grida e con lacrime, come abbiamo letto quindi in Ebrei, e non era troppo orgoglioso per non implorare aiuto a Dio suo Padre. Era pronto ad implorare. E quando Gesù è nei Getsemani, egli prega così intensamente che addirittura dalla pelle scorga sudore misto a sangue. E tutti sappiamo cosa accadde allora, no? Fu proprio allora che Dio lo esaudì. Ma lo esaudì dandogli la forza per accettare la sua morte tremenda. Poi però lo fece risorgere dai morti ed egli rispose alla preghiera di Gesù nella modalità e nei tempi stabiliti. Come noi sappiamo, abbiamo imparato tante volte, Dio promette che quando chiediamo nel nome di Cristo ci esaudirà, ma non sempre i tempi e i modi sono quelli che vogliamo noi. E anche in questa situazione, la situazione estrema in cui c'era il suo figlio unigenito a chiedere, a implorare il suo aiuto, lui intervenne, ma intervenne nei tempi e nei modi. Quindi impariamo che l'ubbidienza alla volontà di Dio sorge da un atteggiamento di fiducia rispettosa. Ed è così che Gesù, come dice la scrittura, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Perché sapendo quanto fosse dura la prova, tutto questo lui sapeva era necessario ed importante. E quando Gesù meditava sulla parola di Dio, egli vi leggeva che sarebbe stato condotto come un agnello allo scannatoio. Cioè, immaginatevi il terrore, se lo dicessero a noi, avremmo veramente di che non dormire più. Egli però era determinato, avrebbe fatto l'esperienza di un'immensa sofferenza, ma avrebbe imparato che cosa volesse dire ubbidire, perché sapeva che questa era una necessità dettata dall'amore. E come un figlio rispettoso, Gesù era venuto per fare una cosa soltanto, ubbidire a suo Padre, fare la sua volontà. Ed è per tutto il suo ministero, infatti, che Gesù fa riferimento alla volontà del Padre. Vi cito per i vostri appunti Giovanni 4,34 o Giovanni 6,38, che dicono: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. E la seconda dice: sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Prima di andare al patibolo, Gesù aveva pregato così: Padre, Se vuoi, allontana da me questo calice. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Immaginiamo invece se Gesù avesse detto: Padre, penso che tutta questa faccenda della crocifissione sia una gran stupidaggine. Ci deve essere un altro modo per risolvere il problema. No. Ecco, allora, Gesù avrebbe sicuramente fallito la sua missione. Si sarebbe messo da figlio a discutere col padre. Non ha fatto così. Invece, si attenne al sentiero che gli era stato definito, senza deviare e senza distrarsi. E così ci diede il più grande esempio di ubbidienza a cui noi possiamo tendere. E uno dei risultati delle sofferenze di Gesù fu quello di renderlo perfetto, come dice la scrittura che abbiamo letto, con la resurrezione. E questo può sembrarci un po' strano, ma Gesù, in quanto uomo, aveva ereditato l'imperfezione e la mortalità di Maria, sua madre. Ubbidendo a Dio Padre fino alla sofferenza della morte, egli fu degno di essere reso perfetto con la sua resurrezione. E la sua resurrezione ha reso possibile la salvezza di quanti gli sono stati affidati dal Padre. Con la sua morte, noi sappiamo che Gesù ci riconcilia al Padre e ci salva col dono del suo Spirito. Gesù, ricordiamoci, quando era ormai alla fine dei suoi momenti di vita sulla terra, in versione umana, disse: è compiuto. E l'Apostolo Giovanni registrò immediatamente questa cosa, perché aveva una sensibilità, aveva capito che in questa semplice frase ci stava dentro tantissimo. Diceva, voleva dire alla fine: ho compiuto la mia missione sulla terra, è stata durissima, ma ce l'ho fatta. Ora potrò goderne i frutti. Proprio come aveva profetizzato il profeta Isaia, che diceva: egli vedrà il frutto del suo tormento interiore e ne sarà saziato, e per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi, egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Ho letto per voi Isaia capitolo 52, versetti 11 e 12. Ora, tornando ad Ebrei 5:7, oltre al fatto che Dio Padre disse a Gesù di compiere queste cose, per cosa altro le fece? L'indicazione ci viene data dall'ultima frase, no? Divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Sappiamo che la salvezza la dobbiamo alla fede nel suo sacrificio, che si deve concretizzare nel nostro ravvedimento, cui segue la nostra volontà e determinazione nel seguire i suoi comandamenti, in piena ubbidienza alla sua volontà, proprio come ci ha raccontato Giovanni oggi. Dunque, cosa significa allora questa frase? La parola autore qui significa causa o fonte. E una volta Gesù aveva usato l'immagine di un pozzo, di una fonte che non si prosciuga, quando aveva descritto se stesso come fonte d'acqua viva. La Bibbia indica costantemente Gesù come fonte della salvezza. Gesù stesso disse: io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E si potrebbero citare moltissimi altri testi biblici dove si parla della salvezza come di un dono. Ad esempio, Efesini capitolo 2 versetto 8 ci dice: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da noi, è il dono di Dio. Anche questa è una risposta alla giusta domanda che faceva Giovanni prima. Noi siamo degni, non siamo assolutamente degni, è un dono di Dio. Perché abbiamo fatto questo dono a noi per primi, e glielo chiederemo a Lui un giorno. Quindi abbiamo visto che è un dono di Dio, e non si parla della salvezza come di qualcosa che ci possiamo guadagnare con le nostre opere umane, però possiamo qualificarci degni, come Gesù, di ricevere il dono della salvezza se facciamo fedelmente le opere comandate da Dio Padre, come ci insegna anche la scrittura di Efesini 2:10. Quando Gesù dà la vita per noi, egli compie un'opera di ubbidienza a Dio Padre e al suo stesso disegno divino, ovviamente, lasciandoci un esempio da seguire. Dunque, che valore ha l'ubbidienza in tutto questo? Consideriamo il contesto di questo brano. Per un attimo, esaminiamo ciò che realmente significa ubbidire. In che modo Cristo ubbidisce? Lo abbiamo visto. Lo fa con un atteggiamento di umiltà. Gesù mostra umiltà e nella sua umiliazione egli non avrebbe potuto salvare se stesso, ma aveva bisogno di Dio. Gesù lo fa poi nella fede, affidandosi al Padre. Quindi Gesù diventa fonte di salvezza proprio grazie al fatto che si era affidato al Padre con preghiere e suppliche per tutta la sua vita e Dio si era compiaciuto della sua riverente sottomissione. E anche la parola sottomissione è una parola che va fuori moda, no? È un po' fuori moda, non sembra più accettabile. L'idea di accostarsi a Dio con un'umile preghiera è praticamente aliena dalla mentalità di oggi. Oggi si tende ad attirare l'attenzione piuttosto su noi stessi, no? Ma quando noi, accostandoci al trono di Dio durante il sabato in santa adunanza, lo preghiamo con spirito di sottomissione, non presumiamo che Dio debba benedirci come se avesse un debito verso di noi. Sai, Dio, siccome questa settimana mi sono comportato bene, adesso ti prego e tu adesso mi devi esaudire, perché quindi non è questo l'atteggiamento corretto. No? Aspettate che passo alla pagina 6, grazie. Quindi essere chiamati a ubbidire a Cristo significa prima di tutto ricordarsi che siamo creature umane, mortali e peccatrici. Non siamo onnipotenti, non siamo padroni del nostro destino come qualcuno cerca di insegnare alle nuove generazioni. Basta volere, basta impegnarsi, basta essere determinati a raggiungere i nostri obiettivi. Vedrai che ce la puoi fare, ce la devi fare, ce la fanno tutti, basta volere. Non è proprio così, non siamo padroni esattamente del nostro destino. Dio sa meglio di noi che cosa sia il nostro bene, dobbiamo affidarci a Lui in piena sottomissione e obbedienza. In conclusione, fratelli, ricordiamoci che abbiamo ricevuto una chiamata, un invito. Qualcuno si ricorda la storiella che parla di un uomo famoso che era andato a visitare il re di Francia. Il re fu così contento di vedere questo personaggio che lo invitò a cena per il giorno seguente. E l'uomo così, all'ora stabilita, andò a palazzo. Il re naturalmente lo incontrò in una delle sue sale, ma gli chiese, ma com'è? Non mi aspettavo di vederti, come mai sei qui? E questo personaggio rimase un po', ma maestà, non mi ha forse invitato a cena? E sì, certo, rispose il re, ma non hai risposto al mio invito? E allora l'uomo replicò e gli disse, maestà, ma non si risponde mai all'invito di un re. Gli si ubbidisce. Quindi, nella sua grande umiltà, Gesù rispose all'invito di Dio di salvare coloro che gli sarebbero stati affidati. Questa ubbidienza gli causò molta sofferenza, ma non venne mai meno adesso. Ne risulta che, completata la sua missione, egli è stato innalzato come re dell'universo. E ubbidire alla sua chiamata è nostro dovere, oltre che privilegio. Significa accoglierlo con fiducia dopo esserci ravveduti dal nostro peccato. Ecco perché c'è una sola via che porta alla salvezza, Gesù, e ubbidire a Dio. Ubbidire a Gesù non è una virtù difficile da raggiungere. Non è difficile coltivare questa virtù, la virtù dell'ubbidienza a Dio. Non dobbiamo arrampicarci su un monte impervio per raggiungerla, non dobbiamo fare un percorso lungo migliaia di chilometri a piedi, logorandoci le scarpe e riempiendoci di piaghe i piedi, nulla di tutto questo. L'abbiamo già trovata, è Cristo. E se qualcuno delle persone collegate non l'ha ancora trovata, la Chiesa di Dio vi incoraggia a ravvedervi, a affidarvi di tutto cuore a Cristo come nostro Salvatore, ubbidendo ai Suoi comandamenti, come ci ha insegnato. Già nell'Antico Testamento, Signore Dio diceva, in Esodo capitolo 19, versetto 5. Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete tutti i popoli il mio tesoro particolare. Perdonatemi, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. E che possa essere così per ciascuno di voi. Grazie dell'ascolto.